Ritorna a Radio Più il consigliere regionale Silvia Cestaro. Salve Silvia, bentornata.
Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti.
Manca da un po' Radio Più, mi sembra, no?
Beh, insomma, un paio di mesi, dai.
Allora, che cosa è successo in Venezia, in regione, in quest'ultimo periodo, consigliere?
Beh, Venezia credo che sia stata su tutti quanti i giornali, c'è stato un po' di terremoto con il sindaco e con un suo assessore. Vabbè, insomma, è stata un po' una cosa inaspettata, in quanto molto irruente come tipo di iniziativa anche da parte della magistratura. Certo non è mai piacevole, perché poi tutti questi fatti qui, veri o non veri, mettono sempre un po' in discussione quello che è la politica, quello che sono le persone che si dovrebbero occupare del bene degli altri. In regione c'è stato sicuramente il grande successo di Elena Donazan, che è andata in Europa, alla quale auguriamo il miglior lavoro. Tra l'altro è vicepresidente Commissione Industria, per cui non può che farci piacere, visto che l'industria dovrebbe essere quella che riprende un po' in mano, insomma l'industria delle attività produttive dovrebbe essere ripresa un po' in mano in quest'Italia che tende a perdere le sue potenzialità un po' alla volta. E quindi c'è stato questo cambiamento, siamo in attesa di vedere chi sarà il nuovo assessore in un argomento che non è proprio banale, perché lei si occupa di lavoro, formazione e crisi aziendali, per cui sarà strategico. Insomma, mi auguro che Fratelli d'Italia sappiano indicare qualcuno di competente.
Come ha rappresentato la montagna, come ha rappresentato la sua terra in questi mesi, consigliere? Che cosa ha portato in laguna?
Beh, l'ho rappresentata con amore, sicuramente. Sono innamorata delle mie terre, sono convinta che abbiamo una capacità, una potenzialità e una forza dentro di noi come bellunesi nel riuscire a portare avanti quelli che sono i nostri ideali, che deve essere valorizzata e deve essere compresa un po' da tutti. Certo è una montagna che è complessa perché facciamo fatica noi tra bellunesi ad andare d'accordo, perché ci sono tanti campanili, perché le problematiche sono complesse. Anche se ho visto che si riesce a fare sponda molto bene, per esempio con la montagna vicentina e con la montagna veronese, che noi vediamo molto distante perché magari fisicamente lo è, però in realtà poi girando, avendo modo di girare e di conoscere i sindaci, le località e le caratteristiche, ci si accorge che molte problematiche sono assolutamente condivisibili. Dovremmo cercare di fare un po' più squadra, lo abbiamo fatto agli Stati Generali della Montagna a Tonezza sul Cimone. Li abbiamo fatti un mesetto fa più o meno, e devo dire che quello che è emerso è proprio la volontà di riuscire a risolvere questi problemi cercando di non rimanere isolati, ma di proporre, adesso speriamo anche con la nuova legge sulla montagna, con Calderoli, con delle proposte che siano concrete, non tanto fantasiose, no, cose che non si possono mettere a terra.
A proposito di montagna, è indiscutibile che ci sia il boom dal dopo Covid. Questa mattina, tra l'altro, il presidente del CAI dice: mi hanno chiesto, ma non ha detto chi, di togliere dal patrimonio dell'UNESCO le Dolomiti perché sono troppo pubblicizzate.
Diciamo che non siamo mai contenti di quello che abbiamo sotto certi punti di vista. No, io la vedo in maniera un po' più semplicistica, forse, la problematica. Abbiamo spinto tanto e c'è stato il territorio che ha chiesto di spingere tanto nella pubblicità, nel farsi conoscere, perché c'è bisogno, cioè le famiglie, gli imprenditori, chi vive di turismo ha assolutamente bisogno di avere le presenze turistiche. Dobbiamo riuscire a lavorare su due cose. La prima è destagionalizzare, quindi riuscire a portare queste presenze turistiche spalmandole almeno da maggio fino a fine ottobre e poi riprendendo dai primi di dicembre fino ad aprile. E questo permetterebbe chiaramente di risolvere tutta una serie di problematiche. In questo dovrebbero venirci forse un po' incontro alcuni imprenditori che magari in questo momento qua ancora puntano sulle vacanze per tutti ad agosto, chiudendo le fabbriche, quando sappiamo che soprattutto le famiglie che hanno più difficoltà non riescono proprio economicamente a pagarsi le vacanze, magari finisce che rinunciano su questo. Invece se si fosse più distribuito, ci fosse quantomeno un po' di flessibilità in più, si potrebbe risolvere. E l'altro è il puntare nel pubblicizzare, o comunque nel promuovere, le località secondarie, perché in questo momento qua l'overtourism lo vediamo soprattutto nelle località, quelle più conosciute che abbiamo sulle Dolomiti, non vale solo per Belluno, vale anche per il Trentino Alto Adige. Ho visto stamattina c'era la notizia che in Valbadia, insomma, sono comparse delle scritte contro i turisti. Quindi è chiaro che da cittadini si vive male, perché si vive magari con una costrizione, no? Ci vediamo un pochino intrappolati a casa nostra. Quindi riuscire a sviluppare anche i territori meno conosciuti potrebbe essere un'ottima soluzione. Diamo da mangiare a tutti, quando c'è turismo sappiamo che rimangono anche le attività produttive, perché comunque c'è bisogno dell'artigiano, c'è bisogno del negozio, eccetera. E quindi questo potrebbe essere d'aiuto a tutti. Certo, bisogna essere pronti culturalmente anche.
Tra le zone più conosciute c'è sicuramente quella dei Serrai di Sottoguda, dove lei ha partecipato tra l'altro in quelli che sono stati i giorni della inaugurazione dei nuovi lavori, non ancora terminati, ma in gran parte, che hanno dato la possibilità di vedere che cosa è successo dopo 6 anni all'interno dei Serrai. Che idea si è fatta, consigliere?
L'idea è quella di un Serrai che ha ripreso vita, come era, penso, nel sentiment un po' di tutti quanti. È un Serrai diverso. Noi ci eravamo abituati, poi noi che avevamo una certa età, insomma, eravamo abituati ai Serrai, me li ricordo, fatti in macchina. Era l'unica stradina che portava a Malgacciapela, per cui, insomma, erano dei Serrai pensati con l'asfalto, pensati con anche quelle che erano le tecniche dell'epoca, tra l'altro con poi i danni che c'erano stati nel 66, insomma, tutta una serie di vicissitudini. Adesso sono dei Serrai, direi 4.0, cioè dei Serrai che sono molto più vicini a quello che è il nostro concetto di naturalità, di rapporto con la natura, più quieto, più tranquillo. Quindi li si possono visitare, si può fare questa bellissima passeggiata, un po' più alti rispetto a quella che era la quota originale, però godendo di un paesaggio che non è assolutamente immutato. Mi dispiace un po' che si venga spesso evidenziata magari una questione di i Serrai non sono più quelli di una volta, ma i Serrai sono la natura, non sono quello che ha fatto l'uomo, e la natura in questo momento è assolutamente visitabile e visibile esattamente come era 1000 anni fa.
Ma per arrivare a Sottoguda bisogna percorrere la 203 a Gordina con tutti i suoi problemi, caro consigliere.
Allora, devo dire che 2 giorni fa, io sono a Selva di Cadore, mi sentivo in trappola perché si leggeva sul canale Telegram, che anzi ringrazio perché è un servizio molto utile, veramente molto utile, e se io devo uscire da qui, da che parte esco? Allora, Longarone tutto bloccato perché c'è l'hangare, 203 tutta bloccata, Alleghe, Cencenighe. Vabbè, rimaneva a fare il Giau, però non è che risolvo il problema, perché poi alla fine
torna a valle.
Ecco, quindi effettivamente il problema c'è, e devo dire che lo hanno visto in maniera molto netta anche i miei colleghi quando sono venuti all'inaugurazione dei Serrai di Sottoguda, perché si sono trovati intrappolati nel ritorno. Ho detto: ma come fate? Ho detto: effettivamente è un problema per noi, lo è magari in stagione, però in realtà ci stiamo accorgendo, soprattutto per i grandi camion, per i movimenti terra, per i lavori, che è un problema che si ripercuote
quotidiano
oramai. Cioè, io da casa mia ci metto 1 ora e un quarto arrivare a Belluno, anche 1 ora e mezza delle volte, che è una cifra di tempo che, voglio dire, non è accettabile. D'altronde soluzioni non ce ne sono, perché non è che la 203 non sia una bella strada, ha dei punti critici, Alleghe, Cencenighe sono i due proprio, e soprattutto la 204, secondo me, cioè il tratto che va tra la zona di svincolo della 203 Mas, che va al Mas, e Belluno, quelle tre aree là sono quelle che più ci mettono in difficoltà, e soprattutto ci metteranno in difficoltà se la pedemontana poi diventerà il punto di passaggio ideale. Dall'altra parte va la 251, comunque sempre con le sue problematiche, quindi devo dire che gli interventi, per quanto si possa allargare, per quanto si possa un po' sistemare, ecco, magari un po' essere messi in sicurezza, questo sì. Confidiamo in ANAS, che ormai è alle porte di essere il nuovo gestore di queste strade, quindi ci auguriamo che forse la massa critica, no, la potenza anche economica un po' più alta, riesca a dare...
Non è confortante sta cosa dell'ANAS, perché chi alla nostra età e ha vissuto l'ANAS su queste strade, sì, sa che l'ANAS chiudeva per settimane, sì, al punto da portare del vecchio a dire: se continuate così io chiudo l'Uxottica e la sposto. questa storia.
Sì, non
è
abbiamo
storia,
bei
storia,
ricordi,
no?
Obiettivamente anche il Comelico non è che se la passa benissimo in questi tempi, è un'ANAS, è vero che è anche un po' cambiata, diciamo, adesso è fusa con RFI, è una potenza, certo che l'ascolto non è più quello di Venezia, non è più quello di Veneto
questo
Strade,
problema,
ma è un ascolto romano e questo ci preoccupa, insomma, quella è stata una scelta del governo, se non mi ricordo se era il governo Monti, che ha deciso, insomma, di capitalizzare ANAS prendendosi e riprendendosi in quota tutte le strade, piaccia o non piaccia, si è stati costretti ad arrivare lì.
Questo è il risultato. Non è un ottimo conforto in vista delle Olimpiadi del 26. Vediamo ancora tanti cantieri e tante preoccupazioni, no?
Sì, relativamente, nel senso che quando si vedono i cantieri vuol dire che le cose vengono fatte. Io mi preoccupo di più quando si brontola e non si vede niente che si muove, quindi tutto sommato, insomma, è chiaro che i disagi sono tanti, ma l'abbiamo vissuto noi stessi a Gordini dopo Vaia. C'erano cantieri ovunque, camion ovunque, rimorchi, bilici con gli alberi. Bisogna riuscire a stringere i denti, ma se ne rendono conto bene anche gli ampezzani, insomma, questi giorni sono stata spesso lì per vari eventi, anche loro hanno detto bisogna stringere i denti e dopo sarà una Cortina, un Cadore e comunque una provincia di Belluno più vivibile. So che sono stati a fare anche un controllo all'interno della pista da bob, sta procedendo molto bene e insomma quando riusciremo anche noi come bellunesi a capire che può essere un vantaggio per tutti e che Cortina non è un mondo a sé, è un mondo che comunque poi porta a tutti quanti noi a proposito di turismo e del fatto che loro stessi sono i primi che vorrebbero riuscire ad allargare i confini per non avere quei problemi di overtourism di cui abbiamo parlato.
Con Zaia come va?
Presidente, insomma, è sempre molto impegnato, bisogna riuscire a rincorrerlo per riuscire a parlarci. Presumo, spero, insomma, che si stia facendo un piano per il futuro, faremo delle valutazioni anche noi, insomma, poi su quello che sarà il proseguo. L'importante è che comunque la montagna bellunese venga mantenuta come un punto, un fulcro importante della nostra regione e che ci sia una rappresentanza che sappia portare avanti quelle che sono le richieste vere del territorio, non le richieste che arrivano magari dalle seconde case piuttosto che da un mondo che non è quello che vive tutti i giorni, quello dell'agricoltura, quello dell'artigianato, quello della scuola. Abbiamo visto anche tutti i problemi con Dolomiti Bus, ma sono dei problemi concreti molto diversi da quelli che ci sono in pianura e è bene che qualcuno si ricordi tutti i giorni di bussare nei vari uffici e dire guardate che problema è questo, questo e questo.
2 anni rimangono più o meno?
Un anno solo?
Un
anno, sì, il prossimo anno, siamo a settembre da quanto pare, insomma saremo alle elezioni.
Quale priorità nel suo lavoro in questo anno finale?
Ma io non sono capace di chiudermi in poche cose, siamo pochi rappresentanti, provincia di Belluno abbiamo detto più volte, siamo in 3 e quindi le priorità sono tutte, sono l'agricoltura, risolvere i problemi che in questo momento qua si sentono tantissimo, il problema della scuola, anche lì bisogna cercare di riportare i ragazzi soprattutto a fare delle scelte che gli possano garantire un futuro. Questo mi preoccupa un pochino, no? Perché molto spesso si tende a scegliere la scuola superiore più vicina perché economicamente è difficile, oppure quella che si pensa possa essere maggiormente importante e molto spesso si trascurano magari per esempio le scuole professionali che invece in questo momento hanno cambiato completamente approccio, non è più la scuola professionale di quando eravamo ragazzi noi,
certo.
Ma hanno addirittura la possibilità di proseguire con gli ITS, quindi di fare delle specializzazioni che ti permetteranno anche di andare all'università,
certo.
Se vorrai un giorno, no? Quindi cercare di far capire a questi giovani che se scelgono delle scuole anche più professionalizzanti possono avere un lavoro certo, sicuro, che gli garantisca di poter vivere nei nostri territori, di potersi prendere una casa. Questo. Abbiamo tutto il problema abitativo, che non è da poco. Devo dire un po' più mi tranquillizza il problema sanità. Questo sì, perché il dottor Dalben ha fatto una grande differenza e vedo che si sta impegnando
molto.
Al massimo, e al di là del problema sanità che è generale in tutta Italia, ormai insomma ci confrontiamo tra noi e la scarsità di medici la viviamo, però qui vedo che c'è veramente un'attenzione che forse negli ultimi anni era un po' venuta scemando, si era ripresa con la Carraro che ahimè ha avuto questa brutta storia, ma il dottor Dalben ha saputo
riprendere le redini,
sì,
proprio
sì,
vero.
Assolutamente.
Grazie consigliere, è stato un piacere, ci si vede
grazie
prima
a
di
te,
Natale.
Enrico.